dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere il pozzo del profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse: va a chiamare tuo marito. Poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Le disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbi, mangia. Ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato, altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questo bellissimo e noto brano del Vangelo di Giovanni ci sono tutti i motivi della salvezza che trovano nell'evento pasquale la luce capace di illuminare la ricerca di tutto il popolo di Dio che vuole camminare sui sentieri del Signore. Andiamo a guardare insieme questo episodio, conoscete l'episodio della Samaritana. Si parla di un'acqua da bere che Gesù promette che sarà donata come una fonte che zampilla per la vita eterna. È una logica nuova, un modo di parlare nuovo. Da dove era partita questa logica? Era partita dalla prima lettura, l'avete ascoltata, la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, la racconta di Mosè quando è invitato da Dio a percuotere la roccia perché ne esca fuori l'acqua che il popolo stava anelando nel suo cammino nel deserto. Dunque, si mostra in questa immagine dell'Esodo un intervento da parte di Dio. Dio che ha liberato questo popolo vuole farsi conoscere, si fa conoscere in ordine alle richieste di questo popolo. La richiesta in questo momento impellente è l'acqua. Dio dona l'acqua a questo popolo per mano di Mosè. E questo popolo sa che potrà contare sull'aiuto di Dio in tutto questo cammino, fino a che non riuscirà a comprendere qual è la sua volontà. È un cammino che fa, noi lo sappiamo, il cammino dell'Esodo, che questo popolo compie per arrivare alla terra promessa, cioè per arrivare nel luogo in cui può trarre dall'abitare in questa terra una vocazione, una identità. È un non popolo finché cammina nel deserto, diventa il popolo di Israele quando entra finalmente nella terra che Dio gli ha promesso. Allora l'acqua è, come dire, il primo passaggio, la prima tappa che rassicura questo popolo e gli fa conoscere che Dio è con lui, che gli vuole dare un nome, che lo vuole aiutare, che lo vuole insediare come proprietario della terra. Poi gli darà anche il pane, gli darà la carne, tutto ciò di cui ha bisogno, per dire, perché questo popolo sappia che Dio vuole rimanere con lui. Ma al culmine della rivelazione Dio parla agli uomini, come dice la lettera agli ebrei, Dio che molte volte in molti modi ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, parla a noi di nuovo e per sempre attraverso il suo figlio che è impronta della sua sostanza e splendore della sua gloria. Come dire, tutta la rivelazione di Dio noi la conosciamo attraverso il figlio. Chi aspetta il figlio si aspetta che nasca un modo di credere nuovo, un modo di pensare nuovo, una proprietà della terra nuova, cioè un'identità nuova. Chi sta aspettando il figlio sta aspettando anche un culto nuovo, cioè una relazione nuova con il padre. Non più una relazione legata alle richieste, io ho bisogno di acqua, ho bisogno di pane, mi serve questo, mi serve quello, come un po' facevano anche i pagani, ma una relazione che dia la certezza all'uomo di parlare con Dio faccia a faccia, come parlava Mosè. Una relazione libera, una relazione qui ed ora. Allora qua la predicazione di Giovanni, questo Vangelo del bellissimo della Samaritana, trova la sua collocazione. Innanzitutto chi sono i personaggi? Beh, Gesù non c'è molto da dire di più. E la Samaritana appartiene a un popolo che si era reso inviso a tutto Israele, perché nel momento della deportazione di Israele a Babilonia questi si erano presi un po' tutto il culto di Israele, l'avevano spostato da Gerusalemme e se lo stavano facendo in casa propria sul monte Garizim in Samaria, che, come dire, si erano appropriati dell'identità di tutto un popolo come se fosse solo la loro, erano degli usurpatori e in questo modo erano considerati dai giudei un po' pagani, ormai avevano quasi quasi apostatato, si erano allontanati dalla vera fede e dal vero culto. Dunque la Samaritana è un personaggio che rappresenta questo popolo fedifrago. Si incontrano al pozzo, si incontrano in un'oasi, si incontrano in un luogo dove Dio dà appuntamento al suo popolo, dove vuole dissetare il suo popolo. E qua succede qualcosa che nessuno si aspettava. Innanzitutto che un uomo si metta a parlare con una donna, che quest'uomo sia un giudeo e lei sia samaritana, che lei si sia allontanata dalla conoscenza del Dio di Israele e questo invece si presenti addirittura come il Messia promesso dal Dio di Israele. Dunque una scena paradossale, apparentemente descritta in un incontro quasi casuale tra un uomo e una donna presso un pozzo. E che succede? Comincia questo dialogo, avete ascoltato, no? Gesù dice alla donna: dammi da bere. È come se le stesse dicendo: fammi entrare. Come se stesse bussando alla porta, al cuore di questa donna per dirle: io voglio venirti a dire qualcosa che tu non hai mai pensato, non hai mai neanche atteso. Sto venendo a parlarti un linguaggio nuovo. E la donna si meraviglia, dice: ma come è possibile che un uomo parli con me e che tu sia addirittura un giudeo? C'è ormai tanto tempo è passato che noi, questi due popoli, non si parlano. Allora Gesù le fa questa osservazione: ma se tu sapessi che cosa io sto per dirti e per darti, questa è una cosa importante, no? Io ti dico e mentre ti dico ti do, io parlo e mentre parlo creo una cosa nuova per te che abbia la capacità di, in questo caso, di dissetarti. Se tu sapessi qual è il dono di Dio e chi è che ti sta offrendo questo, tu stessa gliene chiederesti e allora io ti darei una sorgente che zampilla, no? Non avresti più bisogno di tornare al pozzo. La donna lo capisce, dice: ma allora se è così, se io ho quest'acqua non ho più bisogno di tornare al pozzo. Che vuol dire questo? Che se l'acqua è sempre con me, io non mi devo più muovere per fare qualcosa di necessario. Alla luce di quello che tra poco accadrà, noi capiremo di che si sta parlando, non certo dell'acqua da bere, ma di qualcosa di più importante. Allora Gesù le dice: chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, io ti do un'acqua che ha la capacità di zampillare per la vita eterna. La donna, dopo aver fatto questa richiesta, allora dammi di quest'acqua, subito si sente dire: vai a chiamare tuo marito, è raggiunta nella sua identità. Che cosa è successo? Vai a chiamare tuo marito. E lei risponde: in verità non ho un marito. E Gesù le dice: è vero, hai avuto 5 mariti, quello con cui stai non è tuo marito. Sta dicendo il Signore: hai avuto come tutta Israele l'eredità di 5 rocoli della Torah. Tutta la sapienza di Dio che tutto Israele serve, ama, adora e pratica e mette in pratica, ce l'hai avuto in questi 5 mariti. La Torah poteva darti la dignità che Dio ti aveva promesso, ma tu l'hai adulterata questa identità. E adesso stai con un culto che fai qua, in Samaria, con un culto che non è tuo marito, cioè che non ha la capacità di darti questa dignità. Sta parlando alla samaritana proprio come a una donna pagana, capisci? Sta dicendo a te: guarda, tu ce l'avevi tutta una sapienza che poteva aiutarti, ma l'hai snobbata. Quando hai visto la possibilità di fidarti della mentalità di questo mondo perché avevi paura di rimanere solo, di rimanere schiacciato, ci sei andato. Hai venduto la tua eredità e la tua identità per andare da qualche parte. E questa mentalità che hai adesso non è tuo marito. Non ti dice chi sei. Non ha la capacità di darti un'identità. E lei allora si sente colpita e pensa: ma quest'uomo, allora chi è? Non è un uomo qualsiasi. Interessante, no? Uno incontra una parola, pensa di aver incontrato un significato, poi si accorge dopo un po' che va oltre il significato. È un incontro personale. Se è un incontro personale può cambiare il cuore dell'uomo. E allora, andando avanti, la donna capisce e dice: ma allora tu non sei un uomo, sei un profeta. Scende ancora più in profondità. Sei un profeta, cioè uno che ha la capacità di leggere la realtà in modo secondo Dio, come la vede Dio. Allora dimmi: noi stiamo adorando qui, voi adorate là, dove bisogna adorare? Qua c'è il passaggio che stavamo aspettando, la rivelazione totale e completa di Dio in Gesù Cristo.
Prima si adorava Dio nel Tempio con un culto e con un tipo di relazione mediata dai sacrifici di animali. Gesù sta dicendo a questa donna: d'ora in poi non si adorerà più né qua né là, sebbene la salvezza viene dai giudei, ma in spirito e verità. Le sta dicendo: guarda che quella fonte di acqua viva che ti può dissetare senza farti spostare da casa fino qua, vuol dire che tu puoi non andare più al Tempio, puoi non andare più a quel culto servirà a te, cioè Dio sarà con te come in un Tempio e tu potrai, lo facciamo anche leggendo San Paolo, potrai adorare Dio nel tuo Tempio in spirito e verità, cioè con tutto te stesso, in qualsiasi momento, con tutto ciò che ti appartiene. Il culto dentro la tua vita è una fontana che zampilla per la vita eterna. Se tu fai questo culto con la tua vita, dice San Paolo, offrite i vostri corpi come sacrificio spirituale gradito a Dio, che vuol dire fate della vostra storia un tempio, un luogo dove gli altri possono entrare, possono conoscere Dio e non le mormorazioni e non l'odio e non le stupidità della vita, ma possano dentro la vostra vita individuare la relazione con Dio, entrarci, partecipare con Lui ed uscirne fuori rinnovati. Pensa un po', se tu fossi il Tempio di Dio, come sei chiamato ad essere dal battesimo, chiunque ti incontrasse ne riuscirebbe fuori cambiato, chiunque parlasse con te saprebbe dove sta andando, chiunque pregasse con te avrebbe la certezza di aver pregato davanti all'Altissimo. E la grazia di Dio, il favore di Dio sarebbe una moneta che tutti quanti noi potremmo usare. Tutti ne saremmo ricchi e ne abbonderemmo se noi accettassimo di essere il Tempio di Dio, cioè se uscissimo fuori da quel paganesimo larvato che è in noi ed entrassimo in un culto autentico, dove Dio parla al nostro cuore per mezzo del suo Spirito e ci rifà persone nuove sempre, sempre, capaci di Lui, capaci di accoglierlo e di contenerlo dentro la propria esistenza. Questo mette la donna davvero davanti a una prospettiva nuova. Allora subito corre a casa a dire forse è arrivato il Messia, perché se è cambiato il culto vuol dire che il Messia è in mezzo a noi. Questa è una delle attese anche nostre. Noi aspettiamo che torni l'agnello per celebrare un culto nuovo. Questo ancora è un culto pieno, certamente l'Eucaristia, ma noi aspettiamo di celebrare un culto in cui in un tempio che non ha bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché Dio stesso e l'agnello lo illumineranno, dice l'Apocalisse. Una vita, la nostra, in cui finalmente Dio parla e si esprime, non un luogo asfittico dove andiamo a cercare la verità come a tentoni, semmai arriviamo a trovarla, benché non sia lontana poi da ciascuno di noi, ma una realtà dove è fruibile l'amore di Dio, dove è sperimentabile la sua presenza veramente. Questa donna ritorna e dice a tutti: io ho visto questo, e tutti si mettono in moto. Nel frattempo tornano gli apostoli, no? Che lo guardano, lo vedono, è mezzogiorno passato ormai, e dicono: Rabbi, mangia. E lui dice: ma non avete compreso? Non avete compreso? Io sto parlando di un culto nuovo, è appena finito parlare con la donna. Sto parlando di un culto in cui tutto ciò che è da mangiare è la volontà di Dio. La volontà di Dio non più pensata come qualcosa di astruso, di lontano, di incomprensibile, inconcepibile e soprattutto, come credete tutti voi, di irrealizzabile. Perché purtroppo siamo arrivati qua, Noi pensiamo che la volontà di Dio non si possa realizzare, che realizzarla è un problema e probabilmente è un problema al nostro detrimento, cioè che ci toglie qualcosa a noi, e sia fatta la tua volontà come in cielo, pure cosa in terra, ma non ti sperticare troppo, perché noi abbiamo paura della tua volontà, detta chiara chiara. Invece Gesù dice: no, d'ora in poi, siccome io sono in mezzo a voi, d'ora in poi noi saremo sfamati da questa volontà di Dio. Questo è il pane, è il cibo che io sto cercando. E poi l'apoteosi di questa esperienza, tutti finalmente vanno a cercare il Signore perché la Samaritana gliel'ha detto. Sapete cosa vuol dire tradotto in caratteri nostri, quotidiani, di oggi, attuali? Vuol dire che se tu puoi entrare in questo sacrificio veramente e torni a casa, quando ti vedono trasformato e dissetato e sfamato, tutti desidereranno avvicinarsi al Signore. E dopo ti diranno, come hanno detto questi samaritani alla donna: noi prima credevamo perché ce l'avevi detto, ma adesso noi abbiamo fatto l'esperienza. Allora che cosa desumi da tutto questo? Tu che ti stai avviando per celebrare la Pasqua, e cioè il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, il passaggio da una mentalità di schiavitù alla mentalità della libertà, dal tempo in cui avevi bisogno di tutto al tempo in cui sei tu a dare tutto a tutti, che cosa mutui da questo linguaggio? La fiducia di poter ottenere questa grazia da Dio. La fiducia cioè che Dio veramente possa abitare la tua esistenza, possa manifestarsi come un'eterna epifania dentro la tua vita e tutti ne possano godere e tutti lo possano capire. Dunque, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un uomo finalmente riconciliato, di un uomo che, siccome ha conosciuto Dio, non gli manca qualcosa, ma ha qualcosa di più, di un uomo che diventa un porto per tutti, un albero su cui gli uccelli vengono a fare il nido, un luogo accogliente dove non si mormora, dove non si dicono bestialità, dove la fiducia in Dio è una realtà che si tocca con mano, un uomo dove la vita eterna è finalmente una realtà credibile. E questa è la nostra vocazione, non è un optional. Non è, dice, beh, i più bravi lo faranno, poi gli altri si accontenteranno di quelle quattro cose, così che il battesimo. No, questo non è un optional, questa è una vocazione che viene, che è legata alla nostra vita dal battesimo e che sta aspettando per i più vecchi da tanti anni, sta aspettando di poter essere attuata, di poter essere manifestata, resa visibile al mondo intero. E questo è quello che noi crediamo. Il resto, tutte le cose buone, tutte quelle gentilezze, quelle sono belle, non è il cristianesimo è questo. E possa questa Quaresima e questa Pasqua portarti a questa consapevolezza e farti abitare questo dono di grazia per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e misericordioso, molte volte in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma in questo tempo ultimo tu hai parlato a noi per mezzo del Figlio. E fino alla fine ci inviti a conoscerlo, a praticare le sue vie, a mostrare agli uomini di tutte le regioni che tu lo hai mandato per salvarci, per realizzare un culto nuovo. Facci entrare in questo servizio, facci entrare in questo tempio permanente. Possa il nostro cuore adorarti in spirito e in verità fino alla fine dei nostri giorni. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa, ti preghiamo per il Papa Francesco. Tu l'hai chiamato per accompagnare l'uomo di questa generazione alle sorgenti della salvezza. Aiutalo e sostienilo. Mettilo al riparo dalle insidie. Tieni sempre la tua mano su di lui. Avvicinalo al cuore degli uomini. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli ai quali abbiamo fatto del male, per quelli che ci hanno fatto del male. Fa che possiamo un giorno con loro e con tutti gli uomini celebrare liberamente la tua grazia e la tua misericordia, il tuo nome santo in mezzo alle nazioni. Questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che, umiliati dalla malattia o dalla vecchiaia, lasciati soli dall'affetto delle persone, schiacciati dal giudizio degli uomini, non riescono più a vedere i tratti del tuo volto. Sia questo il tempo del loro riscatto, della loro consolazione. Possano conoscerti, vivere per te morire. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che conosci il cuore di tutti i tuoi figli, che sai di cosa hanno bisogno questi che hai chiamato a te questa sera. Ascoltali ed esaudiscili, mettili al riparo dal maligno, non lasciarli in preda alle loro stolte bramosie. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.